Eccoci!
Oh, buon anno!
Buon anno, buona Befana, buon Natale, buon tutto!
Ale!
Ale, ale, ale!
Dopo quanto? Un mese di latitanza?
Oh, per chi non lo sapesse, siamo su Radio Contado!
Bravissima,
siamo
dama!
Siamo tornate!
E questa è Radio Wombat, radiowombat.net, la vostra più favolosa e incredibile radio in streaming di tutto il panorama fiorentino e dintorni.
Grazie, reverendo. Che bello sentire la tua voce di nuovo in radio, te da latitante da ancora molto più tempo.
Sì, da inizio ottobre.
Da inizio ottobre ricordavamo prima, non l'abbiamo in radio da inizio ottobre, ma ora è tutto per noi.
Vabbè, io sono veramente arrugginito, abbiamo già fatto una falsa partenza, per fortuna non ve ne siete accorti perché c'era solo silenzio. Comunque, speriamo...
Ma siamo incredibilmente puntuali, yes. E tutto questo è grazie ovviamente al reverendo in regia.
Siamo puntualissimi, la tecnologia finora, la connessione soprattutto è dalla nostra parte, sembra, ora cadrà tutto, lo so, me la sono sentita
adesso
sui piedi. Ma forse c'è qualcuno qui di fronte a noi dalla campagna che ci porterà un po' fortuna oggi.
Presentiamo subito i nostri ospiti.
Subito,
speciali.
Subito, qua c'è Ciro, ci vuoi dire qualche... Salutaci, poi ti presentiamo meglio. Puoi dire
buongiorno.
Ciao. Un po' più vicino al microfono,
buongiorno.
Grazie. Oh.
Grazie.
Bene.
Vabbè, ci scalderemo con calma.
In questa giornatina tiepida.
Sì,
cioè, va benissimo.
C'è un sole meraviglioso, devo dire, per accoglierci. Infatti noi non so quanto siamo felici di essere in regia invece che fuori a...
Insomma.
Però va bene.
Venerdì 12 gennaio, 15:34, quante cose abbiamo oggi di cui parlare?
Ma, un pochetto. 1, 2, 4.
Solo 4?
Solo 4, ma noi le renderemo intense e varie.
Presentacele, dama.
Tutto? Volete sapere tutto?
Sì.
Breve.
Vabbè, allora la primissima cosa è breve, insomma, lasceremo la parola a Ciro, che davvero ha fatto chilometri e chilometri per essere qua con noi oggi. Viene dalla provincia di Benevento e ci parlerà della filiera della pasta, o meglio, qui ci ha già raccontato in precedenti puntate, insomma, un po' questo progetto, e che oggi dopo di noi raggiungerà il lontanissimo mercato in Piazza Tasso per fare una presentazione, una proposta, insomma, di collaborazione anche con il nodo toscano e chi vuole, per provare a rinfoltire un po' questa filiera, e non sia solo in campagna, ma magari si può riuscire a fare del grano qua, fare la pasta giù, comunque vendere della pasta buona.
Lo scopriremo, non spoilerarci tutto.
Glielo chiederemo a lui. Poi ci avremo dei grandissimi e bellissimi aggiornamenti con la Leggera, che è da tantissimo tempo davvero che non sentiamo, perché comunque hanno un programma fittissimo per gennaio di attività, e comunque anche cose ce le racconteranno loro.
Sì.
Tornano i nostri amici della Leggera, spumeggianti più che mai. E dopodiché, insomma, visto che andiamo in onda un venerdì sì e un venerdì no, parleremo un po' con una nostra carissima amica e radioascoltatrice dell'evento che ci sarà venerdì prossimo in Piazza Tasso, che si tratta, insomma, di raccontare vari progetti e il senso di fare una pedagogia / educazione in natura. E per concludere ci dovrebbe raggiungere la nostra spumeggiante
Pamela.
Oh, Cinepamela.
Cinepamela. E vedremo che cosa.
Anche perché in queste lunghe vacanze abbiamo finito di vedere tutti i film che ci aveva consigliato e quindi abbiamo bisogno di nuove.
Siamo senza suggestioni cinematografiche.
Esattamente.
Pam, corri da noi, daccele, ti prego. E nulla, dai, ma io magari un pezzettino musicale prima di introdurre per bene Ciro, che dite?
Va bene, va bene.
La il grebana... nostro reverendo.
Siamo pronti perché la Grebana ci ha appena mandato un suggerimento musicale. Per cui
sentiamo.
Grazie Grebana.
Restate all'ascolto e questi sono gli Squallor.
Là dove finisce il fiume comincia il film. La storia tremenda di un elettrotecnico che seppe inventare la pila. Non pochi ci riuscirono, ma fu lui che la inventò. 4 giorni dopo scoprirono la luce elettrica. Fu un grosso errore per l'elettrotecnico, ma lui volle insistere e si fece male. Si fece male pensando a lei. Lei che veniva da lui, lui che veniva da lei. Non fu un incontro, ma un bombardamento. Si aprirono i cieli, si aprirono le strade e i due camminarono senza vergogna. Quanto amore fu sprecato dall'elettrotecnico. Era il 38 luglio e faceva molto caldo ed era scoppiata l'afa quando all'elettrotecnico le venne una grossa idea. Si sdraiò per terra e si fece camminare su un camion col rimorchio, ma non si fece male perché aveva in tasca un portafortuna. Un portafortuna che gli aveva regalato sua zia Waller, un piede di porco a pila. Il capo indiano, che si chiamava Mo Venga Anch'io, non venne mai e non si fece vedere perché era un timido. L'arbitro, severo ma imparziale, dettò la vittoria all'elettrotecnico per una ferita sopracigliare del polipo. E così, dove finì il fiume, incominciò questo tremendo film.
Io non l'avevo mai sentita, giuro.
Mai.
E ringraziamo subito la dama per questo incredibile contributo. Scusate, la Grebana. No, mi sto confondendo con dama perché ora c'era il suo spottino.
Lei era la dama del castello.
Bellissimo.
Abbiamo delle grandi sigle di presentazione oggi.
Dicelo, dama, ti sentivi un po' la dama del castello?
Sì, effettivamente, perché per un certo periodo si facevano le dirette dal castello, quindi
tutto torna.
Tutto torna, tutto torna.
Ora sentiamo anche meglio la tua voce, giusto? Fai sa sa sa.
Oh, sa sa sa, mi sentite forte e chiaro?
Prima facevo un po' schifo, sì.
Allora ne approfitto per ricordare che ci potete ovviamente ascoltare in diretta sulle frequenze 13.59 AM tutti i venerdì dalle 15, tutti un venerdì sì, un venerdì no, dalle 15.30 alle 17.30, oppure nei podcast quando volete, e le repliche non è mai stato dato sapere quando fossero.
No, sì, sì, che ci sanno, si sanno, si sanno. Andate sul sito e lo scoprirete, sul palinsesto radiowombat.net. Dai,
ecco,
dai, dai, dai.
Perfetto, perfetto. Comunque, www.radiowombat.net, ci potete scrivere a radiocontado@lensibere.net, oppure anche nel pad che è
diretta wombat.vado.li. E comunque le repliche sono il sabato mattina, no, il giovedì mattina tipo dalle 8 alle 10, cioè un orario improponibile.
Vabbè, se uno lavora nell'orto, ci può ascoltare, può fare il pane.
A proposito di pane farinacei,
siamo qua.
Siamo qua. L'avevi mezzo introdotto prima, però il nostro ospite comunque continua a non sbottonarsi. Io speravo che sarebbe entrato nelle nostre conversazioni a gamba tesa, invece no, vabbè, non si presenta neanche.
Iniziamo. Nome.
Ciro.
Cognome.
A.
Età.
Vabbè.
Colore preferito.
Celeste.
La tua serata ideale.
Faccio un disegno.
Quanta pasta mangia a settimana?
Troppa.
E qual è il tuo sugo preferito?
Senza cipolla.
No, vabbè, scusate, abbasso il tappeto. Davvero?
Sì, no, non le digerisco.
Bo.
No, dovevi rispondere salsiccia e friarielli comunque. Okay. Ricetta.
Non è un sugo quello.
Come vabbè. No?
No, è un contorno.
Per me è un grave colpo.
Il secondo. Il Jeffrey è un secondo.
No, è il condimento di una pasta buonissima. Ah, vabbè, via. E dovete sapere
divergenze.
Che in realtà in cucina sono terribile, però.
Però c'è dei desideri marcati.
Esatto.
Il Jeffrey Arillo, lasciamo perdere.
Comunque divergono totalmente dal nostro ospite, che
sì.
Invece preferisce il sugo.
Niente matriciana.
No. Lasagna.
Ragazzi, ognuno c'ha le sue.
Va bene, dopo questo duro colpo iniziamo.
Azzurra. Domande intimissime, veramente, come spezzare il ghiaccio.
Quindi da quanto segui o da porti avanti il progetto Filiera Pasta? Che cos'è il progetto Filiera Pasta e per ora dov'è attivo?
Vabbè, allora la piamo da lontano.
Dai.
Assolutamente.
Da lontano siamo nel 2003 più o meno, momento di formazione commercio eco ad Agropoli, dovevamo fare questo pasto per gli avventori. Abbiamo un amico che c'ha un pastificio familiare e ci inventiamo la pasta alla quinoa, quindi maciniamo questa quinoa alla meglio, misceliamo con farine e tiriamo giù una pasta per la prima volta alla quinoa. E da lì inizia il ragionamento sulla possibilità di fare pasta. Compriamo un mulino a mano, manovella. Ci compriamo la quinoa sfusa a sacchi da 25 kg tramite una Atos del commercio equo. E ci mettiamo le serate a macinare quinoa per tirare fuori, sì, proprio a manovella. Tac, 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 tac. Facevamo poi le gare a chi riusciva a fare più quinoa in un'ora e quindi eravamo lì a fare i galletti.
Vabbè,
intorno al mulino.
Solito prestazionismo.
Sì, 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 no. Proprio un patriarcale alla grande. E a macinare sta quinoa e fare sta pasta. E poi CTM ci ha fottuto e ha tirato fuori la linea di pasta alla quinoa e noi siamo diventati marginali.
Esiste davvero la pasta alla quinoa?
Sì, al 16% per chi vuole provare. Con 17% di quinoa spacca e quindi facite una schifiz, come si vuol dire. No, quindi da qui è iniziato la relazione con il pastificio, con Gioacchino, si chiama Gioacchino il ragazzo, che è cresciuto in questa cosa, fino ad arrivare poi alla ricerca dei campi. Poi siamo andati a ricercare i campi e quindi ce ne siamo andati per montagne, boschi e prati a cercare contadini che mettessero grano per noi.
Non quinoa, quindi.
No, quinoa no. La quinoa è arrivata dopo in Italia, adesso si produce la quinoa in Italia, è una quota minoritaria rispetto a quello che è il consumo internazionale, anche perché poi la quinoa è diventata ambita anche dalle multinazionali e quindi è passato dal progetto di alimento base per la canasta basica in Bolivia a materia di sfruttamento per gli snack e altre muesli e cazzi e scazzi. E quindi è diventata anche quasi improponibile per alcuni sul prezzo, perché poi è diventata una questione di accaparramento generale di questa benetta quinoa, che serviva per diminuire la salinarità del Salar, che è un posto che sta in Bolivia, intorno a cui si coltiva la quinoa. Però non stiamo parlando della quinoa oggi, no?
No, no, dobbiamo parlare di altro.
Sai, ho detto abbiamo da lontano, possiamo vogliamo da lontano.
Al grano.
Ecco, parliamo di questo. Quindi stavamo con Gioacchino su queste macchine, dove lui ha perso una macchina fotografica, ancora se lo ricorda, perché l'ha lasciato sul cruscotto della macchina, cioè sopra. E siamo partiti. Vabbè, a prescindere da questo. Questo nel lontano 2005, cioè, per dirvi, siamo vecchi qua. E alla fine siamo arrivati ai tempi oggi, no? Cioè facciamo un succo di questo, abbiamo ristretto, abbiamo compattato gli anni, siamo arrivati ai tempi di oggi e abbiamo, diciamo, messo su invece una filiera non di pasta alla quinoa, ma di pasta normale, cioè nel senso pasta con grano duro. No, lo tengo a specificare perché qua il duro colpo l'ho avuto io parlando con dei compagni di Firenze che fanno la pasta col grano tenero. E mi è venuto un coccolone, però lasciamo perdere, questo è un altro discorso, lo affrontiamo dopo.
Noi vogliamo parlare di pasta di grano duro, grano quella duro, vera e classica.
No, però no, comunque ce la notiamo questa, perché è importante.
No, 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 no,
da
no,
approfondire.
Sì, no, possiamo chiamare Selena al mercato, farci spiegare questa storia del grano tenero in diretta. No, e quindi abbiamo tirato giù questi campi di grano tenero, cioè abbiamo tirati su, in realtà non giù, perché il grano viene su. E oggi, diciamo, maciniamo 80 quintali di grano duro per le nostre filiere di pasta, che prevedono diversi coinvolgimenti di consumatori a diversi gradi e livelli, nel senso che abbiamo una filiera che è l'impastata, che sono circa 30 famiglie della zona del Campi Flegrei, che si riconosce sotto questo nome di filiera dell'impastata, che praticamente ogni anno portano a casa, se riempiono le proprie dispense con circa 35 kg di pasta a famiglia e in qualche maniera, diciamo, consumano quei 20-22 quintali di grano, e quindi abbiamo più o meno un ettaro che viene dedicato a questa progettualità. Poi abbiamo aperto canali con la rete gas di Bergamo, e con cui abbiamo iniziato a fare un discorso sempre di filiera e di prefinanziamento.
E facciamo un salutone a Michele.
Michele? No, Michele, no, lascia perdere. Michele di Bergamo? No, per favore, lascia perdere insieme. No, diciamo che non sono mai riuscito a beccarlo, Michele, ogni volta che vado a Bergamo.
Mannaggia.
Andiamo avanti. E quindi con loro abbiamo iniziato questo percorso e ad oggi abbiamo un consumo garantito di 300 kg di pasta e più acquisti durante l'anno. E poi invece abbiamo l'inserimento della pasta, l'abbiamo fatto anche in una taverna a Napoli, una taverna Santa Chiara, perché noi siamo per la pubblicità occulta. E che consuma la pasta praticamente del nostro grano e là si fanno il tipico genovese, ui, buongiorno, e con le zitelle e non con gli ziti, perché era un casino fare gli ziti, in realtà si fa con le ziti ma è un po' complicato spezzare gli ziti.
No, mi sono perso,
vi siete persi i ziti?
Sì, siamo entrati troppo nello specifico.
Abbiamo un buco di ignoranza.
La
genovese.
La genovese è quello con le cipolle, quello che a me non mi piace, è un sugo.
Ok, pomodoro e cipolle?
No, il pomodoro è marginale, su cipolla, principalmente è cipolla.
Cipolle, cioè, non cipolla è il pesto genovese?
No.
No, è genovese. No. Eravate al corrente anche voi di questa
no,
cosa?
No, io pensavo al pesto.
No, okay. Nessun pesto, per favore. No, è una cipolla che squacquera, 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 finché non si squaglia. Okay. E diventa un, cioè, da tanto diventa tanto, cioè in radio non si vede, però diciamo abbiamo quasi un terzo del volume iniziale di cipolla che diventa questo,
si riduce,
sugo
si riduce.
E si usano gli ziti a Napoli, ma anche in Italia prima la pasta veniva sfusa e uno poi camminava con questo pacchetto della pasta sotto al braccio, perché poi molte volte era della pasta lunga, no, gli spaghetti, le tagliatelle, i manfredi con la ricotta, quelli sono buoni, per esempio, quelli sono buoni, i manfredi con la ricotta. E ci stavano anche gli ziti sono praticamente le cannucce moderne che usano in questi cazzi di posti alla moda, posti della cannuccia di plastica.
Tiles.
Bravo, quelli sono, però quelli sono le zitelle, e per capirci, gli ziti sono un po' più larghi e sono lunghi più o meno 30 centimetri.
Come lo spaghetto?
Più o meno lunghezza come lo spaghetto.
Spaghetto grosso col buco.
Sì, solo che noi gli spaghetti enorme. Abbiamo gli spaghetti alla chitarra, che sono quelli ripiegati, quindi i nostri spaghetti sono più lunghi, sono così. Perché tu per farli seccare devi mettere sulle cannucce, quindi se metti uno spaghetto così sulla cannuccia diventa, cioè, una cosa, invece tu devi mettere un cannuccio così, diventa 60 cm quando lo cucini, quindi poi ci sono dei problemi nell'arrovogliamento con la forchetta ed alcuni si accompagnano con il cucchiaio ed è una tragedia vederli mangiare col cucchiaio, però diciamo che gli amici pugliesi lo fanno di default, quindi evitiamo di fare questo, se poi dice che siamo razzisti con i pugliesi.
Piange il cuore,
no,
ogni
sì,
volta.
Sì. E perché quando tagli gli spaghetti, boh. Là proprio c'è il lutto nazionale. Comunque, tornando a questi ziti che invece si spezzano e si fanno spezzati. La parte buona non è tanto la parte grande, la parte piccola che rimane quando poi fai la scarpetta col sugo, però vabbè, poi sì, un giorno ti invito a casa.
In questo momento c'è Bergamo, gruppo di acquisto solidale in Campania, questa taverna degli amici con gli ziti.
E poi ci sta tutta, diciamo, i mercatini e la vendita sfusa che facciamo con la distribuzione organizzata che abbiamo giù. E in tutti gli eventi, diciamo, che facciamo come nodo, comunque cucina clandestina, che è un altro gruppo che fa cucina giù a Napoli, che usa anche la nostra pasta. Comunque diciamo che questa pasta prende piede e quindi alla fine riusciamo ad arrivare a quella cifra che dicevamo prima, che sono 70-80 quintali di grano, che non so se l'avete mai spostata, 80 quintali di grano, ma pesano tanto, soprattutto sulle spalle alla fine della giornata. In ettari parliamo di circa 4 ettari di terra, perché la redditività del grano che noi mettiamo giù, cioè la resa, no? la resa è di circa 18-25 quintali a ettaro, che vi sembrano numeri grossi forse per chi non è del settore, ma sono veramente una cacchina, perché i grani moderni fanno dai 40 ai 60 ad ettaro.
Anche se qua in Toscana comunque noi siamo abituati a rese molto inferiori, soprattutto nei nostri giri.
Ma non c'è, anche se è facito grano duro poi
no, anche di tenero,
di
però...
grano tenero, sì, sì. Per
vuoi dare dei numeri, Takeshi?
No,
10,
no.
Meno 7, 6, 5,
no, 10, 12, però
quest'anno,
sì,
o in media, no, se no tenete un problema,
teniamo
vari problemi,
teniamo un po' di problemi,
ma poi entriamo nel merito delle culture.
Vabbè, comunque, per quanto un grano può essere, diciamo, vecchio come cultura e quindi non spinto a fare tipo l'autonomia o comunque l'abbondanza, che sono grani degli anni 50 pensati per aumentare la produzione delle rese, le schede tecniche prevedono sempre dai 18 ai 20, 15, quindi se stai sotto devi andare a capire come stai coltivando quel campo e come migliorare la resa di quel campo, non per spingere, ma per, diciamo, valorizzarlo il seme, perché sennò è veramente uno peccato.
Ma quindi tutti questi ettari di terreno sono in prefinanziamento? La gente vi...
No, non tutti, no. Gli unici in prefinanziamento sono quelli tramite l'impastata. Questi 300 kg di pasta che poi si trasformano, diciamo, allora, da un chilo di grano tu hai, se ti va bene, una resa in semola del 56%, quindi praticamente sono 300, diventano 600 kg. 600 kg significa che prende su 18 quintali, sono un moggio su 3000 metri, 3300 metri. Quindi diciamo che i prefinanziati, diciamo, sono un ettaro e mezzo. Gli altri si va a rischio, cioè nel senso a storia o a quello che è successo nell'anno precedente, e quindi si mettono poi sapendo che più o meno lo vendiamo. però di fatto quello che io faccio è un accordo col contadino, cioè nel senso che nella filiera ci sono questi accordi informali che facciamo, in cui praticamente lui mette il grano e io ritiro qualsiasi cosa lui produce, cioè, relativamente, cioè se mi produce prete ne ritiro il prete, però, diciamo, produce grano, ritiro grano, nel senso che
il contadino ha la sicurezza che tutto quello che, il suo, che produce è tutto, verrà è tutto comprato, utilizzato in questo progetto,
ed è tutto comprato a un prezzo predefinito, cioè nel senso che non andiamo a vedere come va il borsino del grano che sta in Puglia.
Me ma lo dite prima.
Sì, no, diciamo che sono ormai sono anni che l'abbiamo predefinito facendo un calcolo del lavoro che lui fa, cioè nel senso anche qui non siamo andati a fare una cosa così perché ci vogliamo bene. Abbiamo calcolato il costo della nafta, anche se è aumentato ultimamente, diciamo, abbiamo calcolato il tempo e le lavorazioni che ci vogliono per fare questo tipo di grano, e abbiamo detto che quel un ettaro di coltivato a grano duro per questi tipi di progettualità e nel rispetto del lavoro che lui fa, deve tirargli fuori quanto praticamente un 1.600 lordi. E infatti noi paghiamo circa 80 euro a quintale il grano, il che significa che se lui ha una resa media del 20, di 20 quintali per ogni ettaro porta a casa 1.600 euro lordi, che tolti i costi della nafta e qualche altra cosa a fianco, diciamo l'usurazione del trattore e altre storie, può esserci un netto pulito di circa 700-800 euro.
Ok, chiaro. Io direi facciamo un breve stacchettino musicale e poi riprendiamo.
Comodo.
Torniamo.
Rieccoci.
Suoni sognanti.
Dove eravamo rimasti?
Mi ero persa con questo intro così celestiale. Ho detto: non me l'aspettavo. Forse non è finita la canzone.
No, ma sono i soliti album a caso che troviamo sul computer. Li mandiamo. Non si sa cosa c'è dentro. Si clicca semplicemente in una parte dell'album e esce questo.
Ci piace, è sempre una sorpresa. C'è sempre qualcosa di nuovo. E continuiamo. Insomma, un pochino siamo entrati noi in quello che esiste nel mondo della filiera pasta, di cui insomma ci ha raccontato un po' Ciro. Abbiamo visto insomma un pochino numeri quantitativi, quanto grano, per quante cose, chi aderisce finora a questo progetto e anche come viene costruito un pochino il prezzo, almeno insomma in questo momento del grano. Ma arriviamo a noi, no? Visto che appunto verso le 5 tu dovrai correre in Piazza Tasso, dove tra l'altro c'è anche chi comunque ti sta aiutando, c'è anche un banco di prodotti per chi voglia correre in Piazza Tasso in questa giornata. Ci sono i soliti banchi più questo banco campano.
Sei già qua alla stazione, prendi il treno, arrivi
e arrivi indirettamente, velocissimamente. E di che cosa si parlerà alle 5 in piazza? Cioè, che cosa sei venuto a proporre? Non lo so, qualcosa tipo Bergamo, qualcosa... Non lo so, raccontaci te.
Allora, l'aggancio è proprio con Bergamo, cioè diciamo che dall'iniziativa di Bergamo, del gas di Bergamo, ma soprattutto dalle relazioni umane che si instaurano, perché pure con Bergamo è nato tutto da una relazione umana, non dalla vendita della pasta. E in questo caso specifico, parlando con alcune persone di Firenze, è uscito fuori che forse ci sono delle terre che potrebbero essere lavorate per mettere grano, robe del genere. Soprattutto a Firenze non c'è, diciamo, all'interno del nodo un produttore di pasta secca, forse c'è più qualcuno che fa delle esperienze di pasta fresca o comunque semi fresca, che porta alle volte la pasta, e quindi si è detto perché non si prova a pensare una filiera replicabile sul territorio, diciamo, di Firenze e provincia, in cui se ci sono dei terreni da poter utilizzare si può fare una sperimentazione di coltivazione del grano qua, direttamente qua, e si mette praticamente a disposizione il know-how, come si dice in qualche gergo strano inglese, di quello che sono i passaggi, perché poi sì, fatto un grano, ma poi devi fare la semola, poi devi trasformarlo in pasta, e quindi non è che nella filiera della pasta ci sta il contadino, ci sta il mugnaio, ci sta il pastaio, diciamo, sono tre i ruoli che devono essere coinvolti, e poi ci sta la distribuzione. E quindi la proposta che si viene a fare qua a Firenze è quella di dire: vogliamo pensare insieme una filiera e con che sì, tipo sì, di ruoli volete avere voi in questa storia? Nel frattempo che però si pensa alla filiera, perché come già dicevamo nella trasmissione precedente, non sono palloncini che si abbuffano con l'aria compressa, ma si costruiscono con il tempo. Per chi vuole comunque iniziare a ipotizzare di fare un consumo di pasta diversa, possiamo mettere a disposizione una quota, diciamo, della nostra produzione già su quest'anno, per poi essere sostituita nel tempo da una quota di produzione invece di pasta fatta direttamente dalla filiera, che si imposterà, spero si imposterà, con il nodo fiorentino. Quindi questa è più o meno la proposta che andrò a fare più tardi di là, e poi nel dettaglio dipende da che ruolo le persone in questo cerchio o in questa chiacchiera vorranno avere. Noi siamo disposti più o meno a metterci a disposizione full, cioè con tutto noi stessi, però ovviamente i tempi e le marce delle persone sono diverse, quindi nel rispetto dei tempi di tutti aspetteremo se c'è da aspettare o accompagneremo fin da subito la cosa. Sicuramente quest'anno non si potranno coltivare i campi qua, perché le terre vanno preparate, e quindi sì, già si può ragionare solo sull'anno prossimo.
Però vabbè, qual è il luogo migliore per trovare dei contadini che il mercato contadino, forse.
Perfetto. Quindi questo è il motivo per cui poi alla fine ci siamo fatti questi 500 km e siamo venuti qua a Firenze. In realtà domani andiamo anche a Bologna a parlare con i compagni bolognesi, più o meno della stessa cosa, perché la cosa che noi diciamo è che fare da soli le cose ti rende, diciamo, forse bello, puro e simpatico, ma debole. Farle in rete invece ti permette di essere forse un po' più lento, forse un po' più caotico, ma forse più forte, perché hai le spalle, cioè hai più braccia e più mani che ti possono sostenere se cadi, e soprattutto spingere sulle cose.
A noi fare le cose in rete ci piace, ma una domanda così, perché poi insomma fra 5 minuti dobbiamo passare all'ospite successivo, ma non è un po' faticoso fare il grano da una parte, poi trasportarlo, fare la pasta da un'altra? Cioè...
Sì, no, è tantissimo faticoso, cioè, infatti l'idea è soltanto sostenere la filiera qua, cioè l'idea non è quella di scomparire. Cioè, nel senso che non si vuole venire a vendere pasta a Firenze. Cioè, l'idea è quella che il nodo abbia la sua pasta. Quello che si vuole, diciamo, è far sfruttare ai compagni di Firenze e le nostre capacità, e diciamo di prendere il bello della nostra esperienza e migliorarla probabilmente in loco. Quindi l'idea non è quella poi di fare avanti e indietro, se no poi cominciamo a fare trasferimento di merce e tir che viaggiano inutilmente. Questo no, è da evitare sicuramente, però è anche da evitare che i compagni di Firenze continuino a comprare pasta del cazzo, scusatemi.
Però una io invece ti faccio una domanda più tecnica. C'è un motivo per cui qui si tende a fare la pasta di grano tenero? Perché il grano duro non è facile da coltivare in queste zone. E quindi, nella mia ignoranza...
Allora, la pasta non ha bisogno di un grano duro, un grano tenero. La pasta ha bisogno di proteine. Questa è la questione. Allora, nel grano duro tu hai una quantità di proteine più alta del grano tenero. Quindi anche qua c'è tutto da fare una ricerca e da capire come riuscire poi a portare a casa eventualmente anche una pasta di grano tenero che però abbia dei requisiti, diciamo, che non si spappoli in due piatti. E quindi anche in questo noi possiamo accompagnare, no? Perché sono cose che anche noi abbiamo imparato, cioè non siamo nati pastai, però sappiamo che per fare una pasta che non si spacca le proteine devono essere almeno di 11. Se addirittura la vuoi fare integrale devi partire da un grano che ha una proteina che va da 12, perché sennò quando poi vai a essiccare la pasta non si forma la rete di sostegno. Quindi secondo me si può anche fare una buona pasta di grano tenero, però devi poi scegliere il grano.
Fatto un lavoro sulla scelta dei semi,
sulla questione della seme, ma poi si deve fare un lavoro con il pastificio, cioè nel senso devi andare a parlare col pastificio e fargli capire che tipo di prodotto vuoi, perché ovviamente da noi si dice si va ad un acquaiolo e catta l'acqua, gli chiedi con me e chi lo dice manca la neva. Quindi se tu vai da un pastaio e dici mi fai la pasta, e chi la fa la pasta? Qual è il problema? Il problema è dopo che cosa succede quando lo metti nel piatto, che finché te lo devi mangiare tu va bene. Ma se è una proposta che devi andare anche ai consumatori che non sono, diciamo, nella tua stessa consapevolezza e voglia di stare all'interno delle cose, ma stanno cominciando, devi dargli un prodotto quanto più simile a quello che loro già consumano. Poi in futuro puoi anche dirgli guarda, fatta pasta a casa, come quello che noi diciamo, perché noi addirittura siamo per dire alle persone: se la pasta che noi ti proponiamo è fuori target economico, ti compri la semola, costa 2,50 euro, ti tiri fuori un chilo di pasta, passi del tempo con tuo figlio a fare la pasta, non guardi la televisione e sei anche a livello di portafoglio molto più contento. Perché una delle cose, per esempio, che viene sollecitato è la pasta costa troppo. Non è vero, la cassa non costa troppo, il problema è il tempo che tu dedichi al cibo che consumi. Quindi se costa troppo a livello economico, cioè di soldi, puoi dedicarci tempo e ti fai la pasta in casa con la semola e ti costa niente, perché poi a quel punto 100 grammi di pasta in un piatto ti costano 25 centesimi. Se vai a un cazzo di supermercato la pasta la paghi 1,80 euro al chilo e quindi ti costa di più o meno come sistema generale.
Siamo molto d'accordo.
Quindi fatti la pasta in casa che ci piace di più e con questo chiudiamo, insomma, chiunque abbia domande, curiosità e altre cose può trovare Ciro alle 5 in Piazza Tasso.
O scriverci
a radiocontado@insiberia.net e noi gireremo a Ciro tutte le domande del caso.
Grazie mille.
Grazie a voi.
E nel frattempo, prima di mettere un pezzaccio musicale, chi è arrivata?
Yuhuhu! Riconoscete il mio ululato? Felice anno nuovo!
Eccola la nostra Pam!
È arrivata la Befana!
È arrivata la Befana! Le pipa che tutte le feste ti porta via, infatti siamo qua a lavorare per voi.
Sì, tra l'altro volevo dire che sono passata per la piazza che è Gremita e volevo segnalare, visto che c'è l'invito a questa interessantissima iniziativa di Ciro sulla pasta, c'è anche l'invito all'interessantissimo scambio e cessione di vestiti gratuiti, ovviamente, che sono, c'è un banchetto, quindi un altro banchetto in più oggi, e se volete passare vi potete pensare anche al vostro look per l'anno nuovo,
che è altrettanto importante.
Allora forse adesso vado a farci un salto.
Ciao Takeshi, Pamela, tra poco. Ciao Ciro, grazie ancora.
Ciao.
chiede il boogeyman. Una draga per crow. Wesh wesh chiede il foto. Petro sarai sil. E scegli su il cadiac. Rabat fa sempre vil. Kent bena ulla hnish. Stinnavi rasil mel. واحد منهم واحد منهم بالجيتار على عقب البندير يضرب من الحدود خرجوا من الحدود خرجوا
Siamo tornati.
Eccoci. Questo è sempre Radio Contado su Radio Wombat, venerdì 12 gennaio 16:15, puntuale come la pioggia. Siamo in diretta con Marco Della Leggera. Pronto, ci senti?
Pronto.
Eccomi,
ci sono.
Ciao,
buonasera. Sono le colline, ma ci sono. Spero che mi sentiate bene.
Ti sentiamo forte e chiaro. Sei...
Ottimo.
Che bello. Allora, per chi non sapesse cosa sta succedendo, questo è un inizio di Rassegne 20, che in verità noi di solito la facciamo verso la fine della puntata, ma oggi non ce lo potevamo permettere perché, insomma, tu eri impegnato. Però noi siamo veramente curiosi di sapere cosa sta succedendo in quel del circolo contadino, e insomma ti lasciamo la palla.
Che bello, bene. Dunque, sì, qui a Colognole siamo, abbiamo un programma abbastanza pieno di cose. E quindi comincio intanto con l'invitare chi voglia partecipare. Sabato, per esempio, abbiamo domani, c'è una serata in cui presentiamo un libro di Sven Roh, e il libro si titola L'albero buono, l'anima del castagno, ed è un produttore di farina di marroni e di castagne qui di Vicchio, che l'ha scritto, nonché è edito dall'edizione Monteonda, che è Luca Vitali è l'editore che ha Monteonda, della zona di San Gaudenzio, stanno lì sopra, e realizza delle pubblicazioni davvero belle, di qualità. E questo testo, che è bellissimo, anche delle bellissime fotografie, lo presentiamo domani sera dopo cena, e la cena sarà a base di farina di castagne, tagliatelle fatte a mano con farina di castagne e sugo di porri. Poi vediamo un po', non vi insisto troppo sul menù, però sarà tutto a base di farina, compreso castagnaccio. Quindi noi andiamo, per farvi capire, questo è un pochino il taglio che portiamo avanti. Dopo, nella serata, ci sarà la presentazione del libro, e poi Ilaria Danti, che fa una parte teatrale sui racconti sugli alberi.
Wow, che bello.
E poi dopo, se ci resta energia e tempo, si balla e si canta con i balli tradizionali di qua.
Come al solito.
Quelli a chilometri zero, come al solito.
No,
questo perché, per esempio, è l'iniziativa di sabato.
Certo, perché io comunque vedevo che al Circolo Culturale Contadino di Colognole veramente c'è un programma spaventoso, in senso buono, tutto gennaio, tutto febbraio, ogni weekend siete veramente impegnati a ballare e cantare non stop, ma quanta energia avete?
Beh, no, insomma, diciamo che sì, ci piace, ma non è proprio tutti i weekend, se vedi, anche perché ogni tanto abbiamo qualcosa fuori da fare oltre al circolo, però diciamo ci stiamo dando dentro. Per esempio, il sabato successivo invece viene una compagnia, il Teatro del Corvo, una compagnia di Milano che conosciamo da più di 20 anni, che sono bravissimi, loro erano molto legati a Bread & Puppets e a Peter Schumann, come regista, e ci siamo conosciuti in occasione proprio di un seminario di Peter Schumann a Firenze di una 20 anni fa, e da lì abbiamo tenuto questo contatto, per cui vengono a portarci uno spettacolo di In baracca, di Burattini, per bambini e adulti, che si chiama La terribile storia dell'uomo senza testa. E anche lì cena, e poi cena di finanziamento, chiaramente sono tutte cene di finanziamento, e poi spettacolo serale. Io vi invito. Poi abbiamo il laboratorio musicale Contadino, che continua negli anni, come abbiamo già detto in altri contesti, insomma, che il martedì sera ci troviamo sempre a studiare e a suonare la musica contadina, tramandata dagli anziani qui, e poi un seminario di canto che faremo il 20, adesso non mi ricordo qual è la data, il 27, quindi sempre seminari di canto e di ballo tradizionale. Poi c'è il laboratorio appunto musicale contadino e il laboratorio teatrale, che però è già avviato da un bel po', che va avanti invece tutti i venerdì pomeriggio, sempre intergenerazionali.
Wow.
Ti ho fatto una buona pubblicità?
Assolutamente. Poi,
cerco di essere sintetico, ma... Certo.
No, ma... E poi a febbraio c'è il pezzo forte, che arriva il carnevale, il carnovale.
Ragazzi, lì ci siamo, cioè il momento in cui si balla. Ma sai, questa è la stagione in cui ci diamo dentro, anche perché tradizionalmente i contadini... E noi che comunque abbiamo tutti più o meno a che fare con la campagna, è il periodo comunque più libero da questo tipo di cose, e allora ci si occupa dell'immateriale,
giustamente.
E quindi carnevale, sì, si fa il veglione di carnevale in maschera il sabato grasso, che mi sembra sia quest'anno il 9-10 febbraio.
10-11, sabato 10, domenica 11.
E la domenica 11 invece facciamo la tradizionale drammatizzazione rituale, tramandata da secoli, che è la zingara. E quest'anno probabilmente la faremo, perché è sempre itinerante, la zingara verrà fatta, che questa rappresentazione di un'ora, tutte le maschere, che è la chiusura del carnevale, dovrebbe essere, penso, forse a Molin del Piano, ma faremo sapere.
Va bene, allora, per tutti gli aggiornamenti, come al solito, sul vostro sito laleggera.eu, oppure al Circolo, sì, Culturale Contadino di Colognole, in via del Palagio, in Colognole 42, lo sto leggendo sul vostro sito, non lo so a memoria.
Perfetto, bravo.
No, davvero, grazie.
A Pontassieve, grazie in comune di Pontassieve, chiaramente, yes. Su Monte Giovi. e siamo a un quarto d'ora scarso, un quarto d'ora abbondante, anzi, da Pontassieve. E per tutte le iniziative bisogna essere soci della Leggera, ma la tessera per chi viene si può fare qui e costa 5 euro e ha validità annuale.
Ottimo, perfetto. Allora,
grazie mille.
Grazie mille.
No, grazie a voi davvero. Buon programma e vi ascolto.
Grazie a voi e buon proseguimento e viva.
Ciao.
Ciao, ciao.
Attenzione, attenzione, abbiamo una richiesta.
Ci
scrivono dal mercato di Piazza Tasso, dove ci stanno ascoltando in diretta, che qualcuno ha fatto una richiesta musicale, Tutti i frutti.
Tutti i frutti.
Che è una canzone, Tutti i frutti, una canzone rom.
Reverendo sta lavorando.
Cosa potrebbe?
Su YouTube escono tanti di quei pezzi.
Tutti i frutti. Il gaggio Dillo, secondo me, è quella.
Va bene.
Ci proviamo.
Ci proviamo, ce la cogliamo così? Scatola chiusa?
Oh.
Ma proviamo, dai, proviamo.
Allora, niente. Vi mettiamo in attesa, vi mandiamo uno spottino e ritorniamo a brevissimo.
Sabina, tu dis que je fais signe pour qu'ils commencent. Je leur fais un signe quand ils commencent.
Da, Karol, tu m'engueules pas, c'est ça, Rodine.
Non, Sabina, parle pas, j'enregistre, parle pas.
Moi?
Mais oui, j'enregistre, tu parles pas, on recommence.
Speriamo che sia la canzone giusta.
Ma io ne sono quasi convinta. Ne sono quasi convinta. Però speriamo di aver soddisfatto queste richieste così.
Beh, è bellissimo ricevere richieste in diretta. Lo scopriremo.
Sì, vabbè, mettiamo il numero della dama sul sito della radio. A questo punto abbiamo già risolto.
Cioè, il mio, me le dovete accollare tutte a me. Va bene, sono pronta. Ma non dovevamo avere il numero della nonna di qualcuno? Vabbè, ma ne riparleremo.
Ne parleremo.
Tanto per chiunque voglia farci richieste, può scriverci a radiocontado@insibera.net. Ma abbiamo già in collegamento con noi la nostra prossima ospite.
Continuiamo con gli eventi. Pronto?
Cri, ci senti?
Vi sento forte e chiaro.
Oh, bene.
Anche noi
ti sentiamo forte e chiaro. Perché siamo al telefono con Cristina? Perché venerdì prossimo, sempre nella meravigliosa location di Piazza Tasso,
ma dai,
parleremo di...
Siamo un po' monotoni.
Un po' monotoni, no. noi siamo la voce del mercato di Piazza d'Asta.
Tassocentrici.
Un po' tassocentrici. Si parlerà di outdoor education e pedagogia della natura insieme a una serie di amiche nostre dell'associazione Spira Mirabilis. E quindi non lo so, Cri, ci vuoi dire qualcosa? Che cos'è la pedagogia in natura? Chi siete voi? Cos'è Spira Mirabilis? Insomma,
cosa sono i bambini?
Okay. Allora, intanto vi vogliamo ringraziare tutti. Anche per la possibilità di prossima settimana, non siamo solo l'associazione Spira Mirabilis, ma ce ne sono altre tre con noi. Una è l'associazione Altamira e un altro è il progetto Semi d'Acqua, e poi abbiamo aperto a tutti, appunto, chi vuole venire in piazza appunto a parlare di queste cose è benissimo in qualsiasi sua forma, cioè che siano professionisti del settore, che siano genitori, che siano curiosi.
Crimo, aspetta, non hai il viva voce, vero? Perché ti sentiamo un po' male.
Ok. No, c'ho le cuffie, però... Aspetta,
avvicinati il microfono, va, che ti sentiamo distante, scusaci.
Un secondo. Come vi sentite adesso?
Molto meglio.
Ok. Perfetto. Quindi nulla, vi volevo ringraziare proprio per questa opportunità.
Vabbè, intanto grazie a te, perché insomma da quello che ci perviene dal mercato, insomma, vi siete proposti, cioè ci avete scelto come luogo per parlare di educazione in natura, e noi ci fa piacere.
Siamo sicuramente affini, no? Su tante pratiche. Giusto per fare una sintesi, l'associazione Spira Mirabilis nasce nel 2019 dalla volontà di 11 pastori conosciuti all'università nell'ambito lavorativo, e dopo appunto essersi scocciati di lavorare un po' nelle istituzioni che sono sempre più lontane dalla natura, appunto, e dai tempi anche naturali, e abbiamo deciso di fare questa associazione, e l'anno dopo, in pieno Covid, è nato il nostro primo progetto in natura, che si chiama La Tana del Riccio. E poi l'anno dopo La Tana del Vento, invece, sulle colline di Scandicci. Abbiamo deciso di fare questo progetto perché come professionisti ci siamo resi conto, appunto, che i bambini oggi sono sempre più investiti di aspettative e compiti, no? Le vedi 3.000 attività, danza, canto, ma poi sono anche iperprotetti. Stai attento lì, non fare questo, non saltare. Quindi c'è una divisione tra mente e corpo, appunto, ci dà impulsi molto diversi, no? Tra la mente, che si fa viaggiare a 2000, e il corpo invece, che vorremmo che fossero pacati, seduti, ordinati, fermini, insomma, e quindi si scontra un po' questa divisione, diciamo. E poi ci siamo resi conto, appunto, come professionisti, che questo allontanamento, perché il mondo agricolo, appunto, dal luogo che prima era di vita e di sostentamento, e voi ne siete un esempio ancora presente, è diventato un luogo estraneo alle persone, no? E quindi sono cominciate a venire fuori problematiche proprio a livello di disordini, di deficit sui bambini, e questo, appunto, è l'effetto di questo progressivo distacco dalla natura che i bambini di città vivono, e che dovrebbero, appunto, allarmarci a noi educatori, insegnanti, genitori e un po' tutto il mondo adulto, ecco. Poi abbiamo anche questa spada di Damocle del mondo virtuale, in cui sono immersi e oramai sono, appunto, nativi digitali, quindi è stato proprio dato il nominativo e appello, e quindi questo mondo diventa predominante, andando a sostituire tutte quelle che sono le esperienze dirette, reali, di messa alla prova delle proprie capacità, no? Di confronto con i propri limiti, con la nostra stessa, di poter essere liberi di crescere all'aperto, no? E quindi poi si arriva ad un'incapacità dell'individuo di cogliere se stesso nell'ambiente in cui si trova, con tutte le conseguenze, no? Della perdita di consapevolezza di sé, di un'identità ecologica che ci dovrebbe appartenere per naturalità, e che, appunto, è riconoscersi in relazione e connessione con la natura. E il nostro progetto, che nasce in pieno Covid, perché nasce a ottobre 2020, è stata un, come dire, un, un progetto pensato per tanti anni, no? E è stato anche difficile all'inizio capire come fare, dove farlo, e poi è venuto da sé che appunto c'è stata una naturale esigenza dell'essere umano di ritrovarsi, perché quando ci si trova soli e rinchiusi ha una certa necessità di ritrovarsi proprio faccia a faccia con le persone, si è fatto sempre sentire di più. E allora poi ci sono stata una cerchia di genitori che hanno voluto, diciamo, dar mano a questa espressione, quindi con l'associazione mi sono sentita di portare avanti anche una richiesta e un sogno che veniva da parte di una piccola comunità, quella di, appunto, di poter dare l'opportunità ai loro figli di fare questa esperienza dell'educazione in natura, ok? E, appunto, cos'è che ci ha spinto? La motivazione che ci spinge a dire questo servizio educativo è quella di sviluppare, appunto, relazione bambini-natura, natura-bambini, oltre che di offrire sul nostro territorio del Val d'Arno, ma anche delle colline di Scandicci, un'alternativa ai servizi per l'infanzia. Noi abbiamo due servizi per l'infanzia a 2-6 anni, per ora non ci siamo sviluppati oltre, nonostante invece appunto conosciamo diverse persone che qui proprio nell'Interland fiorentino, e che spero che vengano appunto prossima settimana, hanno sperimentato anche i cicli successivi, gli elementari, le medie, e si parla anche di superiori in qualche campo.
Io ci farei anche l'università, anche l'università della terza età, perché c'è bisogno per tutti di stare un po' più in natura e fare un po' di esperienza diretta.
E nulla, il prossimo l'incontro non voglio stare a dire a chiacchierare tre ore di quello che chiederemo poi la prossima settimana, però la prossima settimana ci rifaremo appunto all'outdoor education che si inserisce in quell'orientamento pedagogico teso a favorire l'esperienza in presa diretta con l'ambiente, quali aspetti proprio fondanti per promuovere la maturazione dell'autonomia e la pratica della libertà. Nonché il rischio, perché siamo anche per l'educazione al rischio, perché è importante per l'individuo crescere e essere consapevole. Ma nulla, che dire, se avete altre domande.
Io volevo chiederti, ma quando si parla di outdoor education, pedagogia della natura, cioè sono, a me sembrano termini un po' vaghi, cioè nel senso, da quel che ho capito ci sono tantissime scuole di pensiero a riguardo.
Certo.
E voi, diciamo, che linea seguite?
Allora, noi abbiamo scelto la linea del bel mix, come si dice, no? Perché ci sono scuole steineriane, ci sono scuole montessoriane, ci sono scuole, ci sono esperienze di outdoor education pura, e quindi si rifà un po' più alla pedagogia del Nord Europa. E noi abbiamo preso un pezzettino di ognuna, perché abbiamo capito che diciamo, la meglio cosa è prendere il buono da tutte. Quindi si parte con i principi, no, dell'educazione ambientale basata sul rispetto che il bambino avrà della natura in quanto all'inizio spazio ludico e il gioco che farà è veicolo didattico e di strumento. E poi c'è una parte di educazione emozionale, perché si parla di bambini che sono sempre più incapaci di riconoscere la varietà delle nostre emozioni, no? Perché si concentrano, c'è stata proprio una, come dire, un gap di 20 anni in cui le emozioni sembra che siano concentrate in due massimo tre, quando noi ne abbiamo 5, 6, 7, no? E quindi anche riuscire a canalizzare e capire quando uno è arrabbiato, quando uno è annoiato, cioè proprio di ogni giorno educarsi alle proprie emozioni che ci attraversano. Poi c'è l'educazione a rischio, che attraversa sia la pedagogia montessoriana che quella steineriana, proprio come alfabetizzazione a rischio educativo, significa offrire le condizioni e le opportunità per permettere ai bambini di scoprire, indagare, di problematizzare il mondo entrando nella vita, sperimentando emozioni e sensazioni e anche però le loro capacità e i loro limiti. Il movimento, il muoversi e rischiare sono legati all'emotività, che è il motore dell'apprendimento, quindi si ritorna lì, è un cane che si muove la coda o un anello di una grande catena, no? Quindi l'educazione emozionale, l'educazione a rischio, che è comunque collegata, l'educazione di tipo libertario, che cosa vuol dire quando si sente dire, ma io pensavo di mandarlo a una scuola di tipo libertario. Anche noi abbiamo delle cose, no, di stampo libertario, come Steiner, no? Che non ha nulla a che vedere con l'educazione in assenza di regole. La libertà incondizionata, anzi, può generare spesso e volentieri paura e desiderio di fuga, perché la libertà obbliga l'essere umano a prendere delle decisioni. E quando siamo piccoli è un peso veramente grande da caricare sulle spalle, che pensate a voi, 30, 35 anni, 40 anni, quanto è difficile ogni volta prendere una decisione, no? Ed assumersi tutta la responsabilità delle sue azioni, figurarsi, no, di cominciare da piccoli a caricare questa cosa, no, della libertà. La libertà è una cosa che non è stata sopra gli altri, come si diceva, no? È una cosa che va costruita piano piano, è un suo peso, anche se è contrastante questa cosa, no? Per imparare a essere liberi dobbiamo fare dei percorsi veramente piccoli, no? Piccoli passi per cercare di capire che cos'è davvero la libertà, perché sennò ci schiaccia, è questo anche. Se la libertà ci obbliga a prendere delle decisioni per noi in primis quando siamo piccoli, poi anche per gli altri, poi le nostre decisioni coinvolgono anche gli altri, anche questa è un'altra cosa che si impara fin da piccoli, insomma. Questo per far capire che l'educazione di tipo libertario non vuol dire che non ci sono regole, ma si cerca in una modo e una maniera di poter arrivare a convivere insieme, capendo il proprio limite, il limite dell'altro, e così da non darsi noia, ecco, e da poter convivere in maniera pacifica e costruttiva. Poi, noi che proprio per la tana del riccio, che siamo dei fissati un po' musicali, abbiamo anche un po' di educazione alla propedeutica della musica e a quello che sono le tradizioni popolari. Quindi in questa combo portiamo avanti anche un po' di quello che può essere la propedeutica della musica, e anche per la questione appunto di non far scappare troppo la nostra cultura, no? Diventa tutto nuovo, la musica diventa tutto nuovo, le tradizioni stanno scomparendo perché si sta correndo verso non si sa ancora bene dove, però abbiamo tanta furia ad arrivare in questo non si sa bene dove, e ci perdiamo per strada delle cose invece che sono le nostre radici e che secondo me i nostri bambini ne hanno bisogno per capire da dove partono e dove vorranno andare, visto che noi ancora non siamo ben centrati neanche noi questa cosa. Quindi tutte queste cose che ho elencato fanno parte di tanti metodi educativi, tra cui anche il nostro amato Freire brasiliano, che ha una visione comunitaria molto forte, di sviluppo comunitario proprio, no? Della comunità come forza che trasforma e riesce a riportare l'equilibrio nel caos, come anche il pensiero di ascoltare gli ultimi, perché non sono gli ultimi, sono al pari nostro, e quindi c'è tutta anche questa parte qui di voler, come dire, nutrire la propria comunità, farsi comunità, cercare di non isolarsi, cercare di avere un pensiero che non sia come quello che vorrebbero farci arrivare a avere, ovvero singolo, noi contro il mondo, noi soli nei problemi, noi con le nostre paure. Invece portare questo spirito comunitario di aiuto può far sì che anche i bambini crescono con questo spirito, e se ho un bisogno mi posso chiedere una mano alla mia comunità, alla mia stretta vicinanza, per risolvere il mio problema, per poter fare un passo in più verso una qualsiasi meta che mi voglio proporre. Se uno si trova solo, da solo, le spinte saranno sempre più carenti e a volte si perderanno, no? nel tempo, invece di attecchire e crescere. E quindi insomma anche questo pensiero qui, che da solo l'uomo non è nato da solo, l'uomo è nato in comunità, ok? L'uomo preistorico, se non era in comunità, non avrebbe retto la luce del primo giorno, ok? E quindi questo è importante che ce lo ricordiamo, che non siamo esseri singoli, ma siamo esseri comunitari, e questa è una cosa che dobbiamo proprio ricordarci, ecco. è fondamentale in quello che insegno, ma è anche fondamentale ricordarcelo noi adulti giorno per giorno.
Ecco, avevo una domanda anch'io per te, ciao, sono Pamela.
Ciao,
e volevo chiederti, voi avete osservato adesso in questi anni, ancora non state coprendo, no, tutto il ciclo di studi convenzionali, volevo chiederti se avete osservato in bambini che hanno concluso magari un percorso con voi e sono entrati in un ciclo scolastico tra mille virgolette normale, convenzionale, e come si sono trovati, come hanno impattato, diciamo, con la scuola convenzionale, se c'è stato già qualche caso.
Allora, si è impattato con la scuola convenzionale, però è sempre l'infanzia. Ho avuto due bimbi che i genitori hanno deciso di intraprendere il percorso normale negli ultimi anni di scuola d'infanzia. Un po' perché appunto la scuola, poi ne parleremo quali sono le pecche, proprio, e questa è una cosa importante, e queste scuole che ci sono alternative, ovviamente non qualcuna sì, ma non tutte, la maggior parte sono private e quindi hanno una retta da sostenere e quindi anche i genitori hanno un peso da sostenere, no? E quindi ci è capitato che due bimbi rientrassero alla scuola pubblica, istituzionale. Senti, grandi problemi non ce ne sono stati, se non che quando sono venuti magari a ritrovarci, gli manca un po', ci sono delle cose che dicono questo non lo facciamo, no? Rispetto alle attività rispetto al fattore di stare tanto fuori, rispetto al fattore di avere un bosco quasi personale, no? Perché non c'è nessun altro che se lo vive come loro, e quindi sicuramente questo rientro di dover stare magari più dentro, avere un giardinetto più piccolo, fare attività un po' diverse, perché poi appunto noi seguiamo tutto il ciclo, abbiamo un orto, abbiamo un pollaio, quindi anche le trasformazioni, anche proprio il riconoscimento delle piante, tutte queste cose qui non ci sono, e quindi quando poi ti vengono a ritrovare questa cosa si fa sentire proprio dalle loro bocche, magari parlano con i genitori, si vanno a trovare, sì, si va a fare la scampagnata nel bosco col panino e poi si prende le bici, sono già nel viaggione che si sono fatti quando sono stati qua, che è proprio più di contatto con la natura. E poi appunto noi siamo molto anche strutturati per dare un'autonomia a ogni singolo bimbo, quindi che cosa succede? C'è una routine quotidiana molto serrata, no? Si arriva, la prima cosa, ciao, ci si toglie le scarpe, si lasciano fuori, si prendono calzini perché se no è freddo e ci si ammala, proprio capire, no? Come il nostro corpo ha bisogno di alcune protezioni per fare determinate cose. Poi ci abbiamo il pasto tutti insieme, quindi una certa routine, no? Nostre poche regole, ma buone, ridondanti quotidianamente, fanno sì che loro creano una struttura che è per l'autonomia di riuscire a spogliarsi, riuscire a vestirsi, riuscire ad andare in bagno da soli, no? Ci arrivano molto presto, riuscire ad avere un atteggiamento che sia, diciamo, non di rincorsa del tavolo quando uno deve essere a pranzo, si sa che a pranzo quando si mangia, è una regola, no? Aurea della sana del riccio, si dice quasi tutti i giorni 100.000 volte, no? Quando si mangia, non si può pensare a giocare, fare, cantare, ballare, si mangia velocemente, magari ognuno con i suoi tempi, per poi tornare a giocare, però quel momento è serio e si mangia, si parla in maniera tranquilla, e così per tutte le attività. Ci sono, ho detto, cerchiamo di usare pochissime regole, perché tanto è inutile bombardarli di 100.000 regole che poi non riescono a capire la motivazione per il quale la devono fare, e quindi è inutile, ne basta tre poche, sempre le solite, e poi quello che più mancano gli adulti, ovvero la coerenza. No, la coerenza, siamo le persone più incoerenti, e questo noi ci schiaffeggiamo tutti i giorni, quindi, educativamente si schiaffeggiano tutti i giorni.
Chi impara da chi, no? È un altro tema. Chi impara da chi in queste esperienze? Nella scuola in generale,
sì.
No?
Sì, è proprio così. e se sei aperto a, a non voler essere sempre in cattedra, noi non ce l'abbiamo proprio la cattedra, però se quel atteggiamento in cattedra, ma sei un essere umano che cerca di essere aperto anche al, al fattore che è un bimbo di 2 anni ti sta schiaffeggiando educativamente, perché, perché è coerente, perché il, i, i bambini sono l'essere umano nella sua massima coerenza, ok? Poi piano piano, diventando grandi, diventiamo sempre più sporcati da quello che il mondo ci, ci passa e ci fa vivere, e allora perdiamo di coerenza, quindi un giorno una cosa è nera, il giorno dopo è bianca, poi è blu, e quindi noi si fa anche una gran confusione nei loro confronti tante volte, perché se il giorno prima era nera, ora perché è bianca, no? Cioè,
e certo. Quindi, e in questo senso la natura penso che vi aiuti, no? Vi aiuta molto.
Certo, certo, sì.
Bene.
La cura e noi dobbiamo regolarci nel, nello stare possibile più piccolo. Tanto come l'adulto ha, ha proprio un compito che è quello di guidare, di camminare con loro, ma di lasciarli fare. È questa la, il tipo di libertà che... che, di cui bisogna parlare, ok? Non, non c'è un modo di fare una cosa giusta o sbagliata se stiamo usando dei materiali, no? Perché la cosa deve essere bella per l'adulto, no? Il bambino ti insegna che io prendo i soliti materiali e ci faccio una cosa che è totalmente diversa da quella che ci fai di solito, perché sei noioso, ok? Risulti noioso. Questo. E questo ti insegna ogni giorno, ti insegnano ogni giorno i bimbi, quindi di lasciarli fare, cioè di entrare veramente in punta di piedi, di avere un atteggiamento che sia quello di accompagnarli e mai di voler prevaricare o forzare la mano su altre cose. Questo è importante.
Dai. Bene, grazie, grazie. Quindi invitiamo tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori a
venerdì 11 gennaio alle 17.30 in Piazza Tasso.
19.
Come 19? C'è scritto 17.30.
No. Sì, no. Venerdì 19 gennaio, ore 17.30.
Ho sbagliato?
Hai detto 11. 11.
Vabbè, dai, va bene.
Ragazzi,
così.
Un saluto allora.
Ciao.
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 Grazie.
Ciao, ciao. Evviva. 19.
A presto.
Un abbraccio.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Bene, bene, accorrete, accorrete anche venerdì prossimo numerosi in...
Quante iniziative in questa piazza.
Davvero,
eh? Siamo allora, ripartiti.
Un 2024 scoppiettante.
Ci abbiamo la dama che ha scelto il prossimo pezzone totalmente a tema, servito su un piatto d'argento dalla nostra corrispondente. E ci
buon ascolto.
Sentiamo tra un attimo.
Finalmente... Dopo anni di oppressione siamo liberi. Il mondo si è liberato. Niente più paure, violenze, ingiustizie, barriere, muri. Sono fiero di poter affermare che ci siamo veramente liberati di tutto. L'unica cosa che non sono riuscito a fare è liberarmi della libertà. Perché io sono troppo libero. Libero come un uomo. Un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura, che cammina dentro un bosco con la gioia di seguire un'avventura. Sempre libero e vitale, fa l'amore come fosse un animale, incosciente come un uomo compiaciuto della propria libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un boscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione.
Vorrei essere libero, libero come un uomo.
Come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia, che trova questo spazio solamente nella sua democrazia, che ha il diritto di votare e che passa la sua vita a delegare, e nel farsi comandare ha trovato la sua nuova libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è
alfa con la propria intelligenza e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza. Con il nostro entusiasmo di spaziare senza limiti nel cosmo è convinto che la forza del pensiero sia la sola libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche un gesto, un'invenzione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche un gesto, un'invenzione.
Allora, ci dicono, insomma, sempre dal mercato, perché fioccano le richieste musicali oggi dai frequentatori del mercato, e la canzone di prima di Tutti i frutti, tratta dal film di Gasodillo, era dedicata alla Maria che parte, no, che è partita, è per il viaggio di Maria che è partita, quindi ciao Maria!
Ciao Maria,
ci vediamo presto, e quindi anche a Liu, insomma, un altro frequentatore assiduo tanto quanto la Maria, anche un po' sillante tanto quanto la Maria, ma qui noi vogliamo bene, siamo molto affezionati. Ha fatto invece un'altra richiesta musicale, quindi no, per non essere detto il no, non ci ha detto il titolo,
non ci ha detto il titolo del brano, quindi se, se vogliono farci sapere il titolo del brano, noi rimaniamo in attesa intanto, perché se no scegliamo noi e non è la richiesta giusta.
Se al volo ci volete scrivere il titolo del brano, ma è troppo tardi, noi ne abbiamo scelto uno però dell'artista richiesto.
Toccatevi birima. Thank you.
penas, me meche ieri di un almino amor.
Dice 58, sfumiamo per andare a introdurre la nostra prossima rubrica, ma forse io non sono la voce adatta.
Faccio io la sigla. Evviva Cinemela, puntata numero 6. Allora, come voi non sapete, io ho molte anime che collaborano a questa, alla realizzazione di Cinemela. E molte anime che mi aiutano a scoprire film interessanti per tutte quante noi e approfondire anche tematiche legate al mondo del cinema contemporaneo. E per questa puntata numero 6, la prima puntata dell'anno, abbiamo una ospite particolare e speciale che si occupa di cinema, un giovane aspirante regista che occupandosi di cinema ha intercettato un film particolarmente interessante ed è per questo che ve lo proponiamo.
E via, subito. False partenze tutt'oggi.
Buongiorno a tutti, mi chiamo Zeno e per me è un immenso piacere essere qui a parlare con voi di cinema. Oggi vi parlerò di Alice Rohrwacher e del suo nuovo film La Chimera. Alice Rohrwacher è nota in tutto il mondo per aver partecipato svariate volte al Festival di Cannes, vincendo due volte un gran premio speciale della giuria. È stata candidata inoltre all'Oscar l'anno scorso per il suo cortometraggio Le Pupille. La Chimera è il suo ultimo film ed è uscito a dicembre al cinema. Il film è ambientato nella Tuscia negli anni Ottanta, nel mondo clandestino di Tombaroli. Il film appunto racconta di un giovane archeologo inglese coinvolto nel traffico clandestino di reperti archeologici. La Chimera è stato presentato in concorso al Festival di Cannes, è una produzione Tempesta, Carlo Crestodina con Rai Cinema, in coproduzione con Ad Vitam Production e Amca Films Production, con il contributo del MIC, Ministero della Cultura, Direzione Generale Cinema e Audiovisivo. Il cast è composto da Josh O'Connor, Alvaro Rohrwacher, Carol Duarte, Isabella Rossellini e Vincenzo Nemolato. Il film è piaciuto a molti giovani che sono stati totalmente conquistati dalla pellicola e lo hanno sostenuto il film, dato che comunque purtroppo non ha avuto una distribuzione degna. l'hanno sostenuto facendo un appello chiedendo a tutti i cinema da quale non avevano in programmazione il film di appunto di proiettarlo. Anche la regista stessa con l'attore protagonista Josh O'Connor hanno lanciato un messaggio al pubblico social dicendo dite a più cinema di proiettarlo, che comunque è stato, pare essere stato recepito, e come, anzi, dato che comunque ha avuto un periodo in cui il film è stato uno dei maggiori incassi in molte sale delle più grandi città italiane, e anche merito del video in cui appunto la regista e il protagonista lanciano personalmente l'appello rivolto a tutti i loro fan dicendo di chiedere a gran voce alle sale cinematografiche di proiettare il film. Il video ha avuto 1 milione di visualizzazioni e il direttore generale di 01 Distribution, la casa di distribuzione del film, ha dichiarato che è evidentemente riuscito a smuovere qualcosa di importante e ha avuto un forte impatto. Penso che questo sia un film necessario da vedere, è un film di poesia, un film sensoriale, avvolgente, che fa sentire gli odori della natura. E è un film dedicato alla memoria, alla denuncia, ma anche alla pace. È un intenso e radicale viaggio interiore, ma con l'immediatezza, la semplicità e la verità di un filmino di famiglia. E riesce, dopo tanti film diretti da uomini con al centro notevoli personaggi femminili, a regalarci uno dei più bei personaggi maschili degli ultimi anni, soprattutto uno dei più grandi, imprevedibili e utopici in qualche modo, ecco. E infatti il protagonista è uno scorbutico, scusatemi, dagli scatti di ira improvvisi, ma anche un dolce osservatore, un romantico, a tratti filosofo, una sorta di Orfeo alla ricerca di Euridice. Sembra mosso da un'oscura ombra che si muove dietro di lui, interna, che lo porta alla ricerca di qualcosa, da un insopprimibile languore amoroso per un ricordo di una purezza vera, di una delicatezza, di una nostalgia insopprimibile, quasi arcaica, antica e dolce, triste, che allo stesso tempo è una consapevolezza sulla verità delle cose, come dire, ecco. E inoltre, secondo me, è molto molto interessante che il film parla di questi tombaroli, queste persone che vanno a dissacrare le tombe antiche e vengono viste appunto dalle popolazioni come dei dissacratori, quando la realtà, che comunque emerge anche nel film, è ben diversa, che non sono queste persone a dissacrare le tombe. Questi luoghi sono già stati dissacrati da molto tempo. Non sono appunto i tombaroli, ma sono i grandi proprietari terrieri che fanno costruire poli logistici per i loro tir, oppure viadotti, e grandi strutture industriali. E sopra dei territori, sopra il terreno antico, sotto dei reperti che non vengono assolutamente, diciamo, valorizzati, ecco. Cioè non c'è nessuno che impedisce questa cosa o si lamenta. Sono i tombaroli il problema, non sono i padroni. Ecco, ed è con questo piccolo scorcio del film che vi lascio, e grazie ancora.
Voglio proprio vedere e voglio. voglio proprio vedere, ci voglio proprio vedere come va a finire.
Siamo?
Sì.
Ok, allora siamo tornati in studio dopo questo inserto. Non so se si sentiva molto l'impronta familiare, no? La serietà, soprattutto l'uso della colonna sonora.
Assolutamente. Ma era un tuo parente per caso?
Ma guarda, diciamo che è una delle anime ghost della nostra rubrica.
Una certa somiglianza, sì, un'impronta, un'improntina.
Nel timbro della voce. E insomma, lasciato il giovane Zeno e proseguendo con la nostra carrellata di Cinemela, intanto il messaggio, recupererei un attimo il messaggio che lanciava Zeno: andate a vedere La Chimera, perché se lo trovate al cinema vuol dire che quel cinema ha avuto il coraggio di passarlo, perché appunto ci sono stati dei problemi di distribuzione, non si capisce bene di che origine, però non vorrei mai che fossero legati al fatto che esiste un cinema minore, esiste un cinema femminile, esiste un cinema più povero di quello mainstream e che questo cinema non venga aiutato. Ecco, non sia mai che sia questo il motivo per cui La Chimera sta girando così poco. Quindi di nuovo vi caldeggio di andare a vedere questo film molto bello di Alice Rohrwacher. E oltre a questo, questa settimana avevo pensato per voi un film arabo-saudita che si chiama Naga. È un film del 2023 di Meshal Al-Jazer. È un film prodotto dall'antietica e odiatissima piattaforma di Netflix, che però è comunque ha il suo pregio, questo film, nel senso che è un film molto rocambolesco. È la storia di un lo sintetizzerei come il pomeriggio di una giovane adolescente, che però è figlia di un padre che la guarda a vista in Arabia Saudita, dove il movimento, diciamo, i movimenti di qualsiasi entità femminile sono guardati a vista, e questa giovane ragazzina si prende un pomeriggio libero, ecco. Dopodiché, se dovessi definire il genere di film, penso che lo definirei un thriller, ecco. Diciamo che è un thriller, è quindi un pomeriggio che una adolescente si prende di libertà dallo sguardo controllore del padre, è un film thriller, però vale la pena di essere visto, insomma, anche perché appunto comunque è sorprendente e anche simpatico, anche leggero, ecco. Non è che ne uscite col magone, con quelle brutte scene, ecco, da thriller tutte brutte brutte, che dopo non ce le dimentichiamo più, ecco. Quindi Naga è questo film che vi consigliavo, uno dei. L'altro film che ho pensato di parlarvi, ecco, di cui ho pensato di parlarvi, è Napoleon. È un film di Ridley Scott, un film mainstream molto famoso, che non ha bisogno certo che venga pubblicizzato da me, e difatti non è tanto per fargli pubblicità, insomma, che ve lo propongo, quanto per segnalarvi che c'è Joaquin Phoenix, che è uno dei miei attori preferiti, che avessi visto in un sacco di altri film, tra cui Joker, molto bello. E lui è un attivista ecologista, ecco, e quindi mi sembra, insomma, il caso di essere così un po' quantomeno un pochettino solidali con questa figura, comunque di grande attore famoso. Lui fa comunque parte di queste cose, fa parte dei Friday for Future, è uno dei Friday for Future, e di fronte a Capitol Hill lui manifesta il venerdì. Quindi, insomma, questo mi sembra di tutto rispetto. E quindi, anche se Napoleon è un po' più orientato alla descrizione della relazione amorosa che c'era tra Napoleone e Giuseppina, che non è stata certo la cosa più determinante della storia, della biografia di Napoleone, comunque è un bel film fatto bene. Ridley Scott è sempre un ottimo regista, è un grande cast, è una grande location, è tutto grande, gigante, soldoni dappertutto, e il film è bellissimo. Vedo che ho capito che ci ha raggiunto un'ottima notizia, no? Fino a che io chiacchieravo di film, e quindi siamo tutti festanti. Yuppie!
La stazione nostra!
Quando i piani alti parlano, no? Grazie Pandolf.
Grazie. Abbiamo le chiavi del cuore. Allora, bene, io direi che con Cinemela per questa settimana abbiamo finito, quindi direi di mettere su un brano.
Abbiamo già scelto, vai. Scelto una settimana fa.
Ma salutiamo o ritorniamo?
No, dai, salutiamo, chiudiamo.
Salutiamo.
Salutiamo tutti, ci salutiamo tutti così. Vabbè, ma allora
se vuoi ritorniamo. No, vabbè, cioè, facciamo una pausa, alziamo questo tappetino e stiamo zitti un attimo.
Allora abbiamo deciso,
a malincuore,
di salutarvi.
E che allora Ciao a tutte. Allora?
Sì, siamo in anticipo, però va così oggi.
Sì, vabbè, partenza puntuale, cioè, penso mai successo prima di oggi o comunque molto raramente.
Ora
e
mettiamo
quindi
l'ultima meravigliosa musica scelta da Pam e quindi siamo in anticipo solo di 10 minuti.
Esatto, poi dobbiamo andare a festeggiare, a brindare, quindi dobbiamo uscire velocemente da qui perché sennò non abbiamo con che brindare e quindi dobbiamo
salutarvi. Tutto.
E poi forse serve la casta che ci sta trasmettendo al mercato per l'iniziativa.
Ah, sì, sì.
Quindi
sì,
non possiamo,
è vero,
via, occupare quindi lo spazio.
No, Pamela, settimana prossima, ormai un venerdì sì e l'altro pure, vieni tu a
vabbè,
fare sta radio.
Vabbè, vediamo se aumentano gli ascoltatori.
Vabbè, intanto di sicuro
ci sentiamo
venerdì 26 gennaio.
E non vi diciamo niente, ma sarà succosissima.
La nostra Pam sta preparando delle cose meravigliose per noi. Grazie, grazie mille.
Buon anno ancora, grazie di essere state con noi.
A presto.
Rimanete sintonizzati su Radio Wombat. Ciao.
Mandateci le mail. Ale.
Nel frattempo qua nelle retrovie di Radio Contando è arrivata la Befana.